Benissimo, cari tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Dopocena col Poeta. Oggi abbiamo un autore molto particolare, un grande amico che ormai conosco da alcuni anni, uno di quegli amici che incontri per motivi letterari, insomma, e poi chiacchierata dopo chiacchierata si entra un po' in amicizia. Do quindi il mio benvenuto a Luigi Oldani. Ciao Luigi.
Eccomi
Luigi,
qua, buonasera, buonasera Alessandro, buonasera a tutte e a tutti. Sono felicissimo di essere qui, stavo appunto ascoltando un po' di jazz e sorseggiando del buon vino Chianti, quindi eccomi qua con voi.
Ti invidio, tra l'altro qua in Friuli, dove sono io, dove è la San Monitore, c'è un brutto temporale adesso. Tu sei
Aiaiai.
a Firenze, se non
Sì,
erro, no?
sono qui a Firenze, nei pressi del Duomo, quindi la città si sta un pochino risvegliando dopo, insomma, lockdown e niente.
Com'è il tempo adesso lì?
Ma il tempo è particolare, insomma, non caldissimo, un po' nuvoloso, diciamo le ultime luci, diciamo quasi, quasi tramonto finito, ecco, diciamo così, raggio verde quasi.
Molto,
Quindi
molto da haiku, insomma, che è
molto
po'
d'aiku,
il
sì.
tema di cui tratteremo oggi. Tra l'altro mi piace, intanto vedo che molti amici sono già entrati e stanno facendo i commenti. Io ringrazio tutti sempre di avere la gentilezza di seguirci. Ma un grande saluto voglio fare anche a Rosaria Lorusso, ne parlavamo prima fuori onda, che è un'amica di
Esatto.
entrambi e che è stata la poetessa che ha lanciato la rubrica su Laboratori Poesia, una domanda col poeta. Io vi dico sempre, andate a vedere Laboratori Poesia dove facciamo quotidianamente della promozione di poesia e soprattutto il sabato questa bella cosa. Cioè, se vi piace un poeta vivo, ovviamente, un libro, una poesia di questo poeta, ci scrivete, mandateci una domanda su un testo di questo poeta. Noi, come redazione di Laboratori Poesia e di Samuele Editore, interpelliamo, contattiamo questo poeta e poi pubblichiamo su Laboratori Poesia le domande e le risposte. Un modo per mettere in contatto, in relazione, autori e lettori. Ma oggi il tema della relazione è particolarmente importante perché Luigi Oldani è un autore di haiku e haiku è una poesia della relazione. Ma di questo magari, ecco, parleremo dopo. Luigi Oldani, tu hai pubblicato con la Samuele Editore due libri molto luminosi che abbiamo presentato diverse volte, tra cui ricordo la prima edizione di Panorami Poetici, dove c'era Paolo Lagazzi che parlava con, ricordami, il professore universitario,
Professor Tollini
con il professore
dell'Università di Venezia, sì.
Esatto, Tollini, in una bella sorta di piccolo convegno sull'haiku. Ma raccontaci un po', chi è Luigi Oldani prima di arrivare a Come Ventagli e prima ancora a Haiku Italiani.
Sì, allora, ovviamente alcune persone che mi ascoltano mi conosceranno già, altri no, spero. E io nasco, come si dice nei libri, tra l'altro tra poco è anche il mio compleanno, perché sono dei gemelli, di cui vado fiero, chiusa parentesi. Nasco come poeta, diciamo, ai tempi dell'università, scrivevo un tipo di poesia, diciamo così, occidentale, chiamiamola così. Quindi sonetti o insomma poesia, diciamo così, su cui mi sono cimentato per tanti anni, ho pubblicato qualche libro, eccetera. Dopodiché, facciamo un rapido excursus, un piccolo flash: sono andato in Giappone per lavoro per molti mesi e da lì in qualche modo è scattata una molla interiore che mi ha fatto venire in contatto in maniera profonda con la cultura giapponese, grazie ad alcune amicizie, ad alcune frequentazioni, a curiosità che io da bravo gemelli ho, e niente, quindi poi tornato a casa ho approfondito il tutto, ho cercato un centro Zen a Firenze, e da qui è nato, diciamo, il rapporto con lo Zen, con il buddismo Zen, che è un buddismo molto particolare, molto apparentemente semplice, ma molto difficile, come la scrittura della poesia haiku. E quindi da lì poi ho cominciato a, diciamo, piano piano lasciare la poesia, chiamiamola occidentale, anche se è occidentale anche la Haiku, ci mancherebbe dopo tanti anni. E quindi mi sono così, mi sono dato all'Haiku, cercando di fare del mio meglio, e fino ad arrivare alla prima pubblicazione del primo libro, Haiku Italiani, che ha avuto un discreto successo, non lo dico io ovviamente, ma e sono molto felice sia della casa editrice di Alessandro Canzan, che è, diciamo, che vi parla, che vi ha appena parlato, che è anche lui un poeta, tra l'altro, molto bravo, e che diciamo subito ha capito, insomma, cosa fosse l'Haiku e cosa rappresentasse, no? Anche nel panorama poetico italiano e occidentale, dunque. E ho avuto questa fortuna di rincontrare a livello poetico Alba Donati, che è una poeta, poetessa molto poeta, poetessa molto affermata, che ha letto, dopo anni che ci vedevamo scarsamente o quasi per niente, e ha letto, diciamo, questo mio libro a cui ho proposto una prefazione ed è rimasta entusiasta e ha scritto questa prefazione, direi, centrando l'argomento. Ecco. Dopodiché è arrivato il secondo libro, il primo libro si chiama appunto Haiku Italiani, il secondo libro di 2 anni fa, circa, un po' meno, del 19, come ventagli. Anche questo ha avuto un'ottima prefazione, che è Paolo Lagazzi, che è uno scrittore saggista famoso, insomma, a livello internazionale, eccetera, eccetera, che si è occupato molto della cultura giapponese, degli haiku stessi, e quindi in qualche modo così, ecco, grazie anche a queste persone, insomma, che mi stanno intorno, che in qualche modo mi danno dei suggerimenti. Non ultimo quello di Cristina Banella, che è una traduttrice dal giapponese, che ha scritto diversi libri, molto brava, fa parte anche di un'associazione di haiku molto classici giapponesi. E la prima volta che io l'ho incontrata e che lei ha letto gli haiku, eravamo online, in diretta per una cosa per il Corriere della Sera, e io ero un po' di oddio, adesso chissà cosa dirà di questi haiku, invece era rimasta, diciamo, colpita di alcuni che in qualche modo le corrispondevano. E quindi, insomma, grazie anche a tutte queste, diciamo, spie luminose che mi si aprono intorno, io continuo in questo percorso. Ecco, non ho dimenticato la poesia, diciamo, chiamiamola di nuovo occidentale, però ecco, gli haiku, grazie al mio percorso anche zen, direi dagli anni 2000, 2001, io faccio zen, ho fatto vari percorsi, varie tappe nel percorso zen buddista, che ripeto, è un percorso molto particolare, molto, ora non è il caso di parlarne qui, ma diciamo, è un percorso, diciamo, di in qualche modo abbassamento dell'ego personale, di una comprensione della realtà, e il Buddha che non è un dio, ma è qualcosa che noi abbiamo dentro. L'immedesimarsi con tutto ciò che è altro, ovvero non c'è una differenza tra me e l'altro, tra me e l'albero che vedo, e questo è stato anche, non voglio dire utilissimo, ma mi è stato di conforto, di ispirazione per quando scrivo haiku, perché se io scrivo haiku su un tramonto, e potrei scrivere una cosa banalissima, spero di non averlo mai fatto, ma aspetta a me dirlo ovviamente. E quando io scrivo un haiku su un tramonto, su un albero, diciamo, è un sentire quello che io vedo, quello che io percepisco, è un sentire, diciamo, come se fossi albero, come se fossi quella persona, che non c'è separazione. E questo non è così facile e banale per la nostra cultura, che è abituata a separare già, diciamo, con una religione completamente diversa, che è il cristianesimo, dove Dio è Dio, l'uomo è l'uomo, eccetera. Anche se sulla natura la cosa è un po', forse in parte simile al buddismo, però ecco, questo mi è stato molto di aiuto. E quindi niente, sono venuti fuori questi libri e io vi proporrei qualche lettura. Che ne dice Alessandro?
Beh, sì, chiacchieriamo ancora un attimo, il format insomma prevede le letture alla fine. Mi
Sì.
piace ricordare, sempre tornando a quel grande momento, il festival Panorami Poetici, in cui c'è stato questo momento in cui c'era Paolo Lagazzi, ma soprattutto anche Daniela Tomerini, che
Sì,
poi ha curato la copertina del libro. Infatti,
esatto.
gli amici vedono su Facebook, ho visto che ci sono anche le notifiche. Vedono su Facebook questa copertina con questo quadro. Ma abbiamo parlato quindi di questa cultura. Prima fuori onda parlavamo anche di inediti, di qualcosa a cui stai lavorando, a cui che dopo ti chiederò di leggere. Ma una cosa in particolare che ora sta diventando una sorta di tema di cui non parlare, allora mi piace parlarne in maniera un po' più approfondita. Abbiamo vissuto questo momento di chiusura, i vari lockdown, sappiamo che ci sono stati problemi psicologici, sappiamo che all'inizio siamo andati un po' tutti, io no, sui balconi a cantare, poi dopo il secondo lockdown eravamo molto meno buoni verso gli altri, siamo usciti, siamo tornati chiusi in casa, alcuni hanno voluto uscire lo stesso, chi ha ragione, chi ha torto, cioè è stato comunque un momento, alcuni ne parlano come un esperimento sociale importante e che verrà studiato per molti anni, questo lo sappiamo. Ecco, per uno scrittore di haiku, per uno scrittore, non so se è improprio dirlo, ma uno scrittore zen, cos'è stato quel momento? Cioè, quali sono gli elementi positivi e negativi di quello che abbiamo vissuto, Luigi?
Certo, questa è una grande domanda. Ti ringrazio per dire scrittore zen, perché l'haiku fa anche parte dello zen, cioè la via della poesia è una via anche zen. Quindi io non scriverei questi haiku se non fossi un pluridecennare e sempre principiante praticante zen. Sì, per me la quarantena, chiamiamola così, o la pandemia ha rappresentato molto. Devo dire, sono molto cambiato. Se vogliamo dire, la prima pandemia è stata quella, ovviamente, quella più pesante, perché ci ha colti un po' alla sprovvista. Nessuno di noi, credo, o forse la maggioranza, non aveva mai vissuto una cosa così. È stato un profondo dolore, perché uscire in strada, vedere ambulanze passare, almeno io che abito in centro, vedere fare la coda per andare al supermercato in centro, perché non potevamo prendere la macchina, ovviamente, mentre fai la fila ti vedi passare l'ambulanza da cui scendono persone che sembrano andare sulla luna, tutto ciò sicuramente scuote la propria sensibilità e il proprio sentire. Quindi parlerei di dolore. Preciso a marcare la parola dolore, perché siamo in questa società del like su Facebook, della superficialità estrema, dei rapporti d'amore o d'amicizia molto superficiali, che non devono fare star male, che tutto deve essere molto, molto all'acqua di rose. Invece io sono una persona molto forte nel senso dei sentimenti, no? Quindi il dolore deve essere dolore, perché allora si è vivi. Si soffre perché c'è qualcosa che è di importante, qualcosa che si sente. In pandemia io ho molto sofferto questa cosa. Però c'è anche un altro lato che fa altresì soffrire dire, ma è vero che c'è stato, un lato diciamo di, in qualche modo, di silenzio, che ci ha fatto riscoprire il silenzio dentro di noi, che ci ha forse fatto imparare ancora di più a stare soli, a valorizzare il silenzio con se stessi e quindi stare meglio con gli altri, e naturalmente anche il silenzio della città, l'aria pura, l'aria fine. Per assurdo non c'era più polvere in casa, in città, no? Non c'erano rumori di notte, non c'erano schiamazzi di turisti americani ubriachi che camminavano la sera. Ecco, tutto ciò di negativo che c'era nelle città, si poteva camminare un po' in qua e in là, se la polizia non ti beccava un po' troppo lontano da casa, ma io sono a quattro passi dal Duomo, e vedere il Duomo deserto con una luna piena, oppure vedere un albero con le chiome sotto l'acqua, con una mezzaluna sopra e nessuno intorno. Cioè, sono delle cose di una bellezza rara, voglio dire, un merlo che viene a beccare il cibo che gli metto sul balcone. Ecco, sono cose che questa pandemia ci ha fatto riscoprire, e io che, insomma, sono comunque molto affezionato alla natura, vado spesso a camminare nei boschi, eccetera, eccetera, ecco, mi sono ancora di più affezionato alla natura, sento ancora di più la natura, ecco, credo che vada un po' ripensato, è stata anche una grande occasione, ahimè, con tanti morti, purtroppo, ripeto, è stata un'occasione, speriamo non persa, per ripensare la nostra civiltà. E sinceramente mi fa ancora soffrire che Ben vengano le riaperture, se veramente vanno fatte. Ben venga la fine della pandemia in tutto il mondo, e ancora siamo lontani. Ben venga, diciamo, una migliore situazione in Italia, però ecco, mi fa un po' pensare male, tra virgolette, quando c'è un bisogno impellente a fare un aperitivo. Se io non faccio l'aperitivo, sono in prigione. Se io non vado al ristorante, muoio, a prescindere dai problemi economici, che spesso ci sono, ma spesso sono anche ingigantiti, voglio dire, purtroppo. Quindi voglio dire, in questo momento io spero che tutto vada bene e continui ad andare, però ho ancora bisogno di un momento di raccoglimento, di stare un momento in un profilo basso, e avrò ancora di più bisogno di silenzio, perché questo che abbiamo vissuto non passa indenne, almeno su di me non è passato indenne, non vuole passare indenne, e quindi sono cambiato. Poi è una legge del buddismo, il cambiamento, il cambiare, no? Quindi voglio dire, siamo cambiati tutti, e rifare, ricomportarci in maniera come prima, anche verso la natura, che poi è stato forse l'elemento sprigionante, chissà, mi sembra un po' veramente assurdo, ecco. Quindi anche l'haiku, sicuramente, ho scritto questa ultima raccolta che sto un po' rivedendo, alcuni haiku sono proprio, fanno riferimento, diciamo, alla tragedia, ma anche a questa tragica, ma terribile, affascinante bellezza che ne è poi sortita. Ecco, ripeto, camminare per una Firenze deserta, dove una Firenze con una leggera nebbia deserta, dove non c'è assolutamente nessuno alle 6 di sera, è un fascino, cioè una cosa, non è possibile dirlo a parole. Ecco, quindi questi sono i lati che la pandemia ha riscoperto, purtroppo, ma avendoli riscoperti ci ha fatto cambiare, ecco, nel dolore, ma ci ha fatto anche riscoprire cosa potremmo essere in meglio.
Beh, direi che comunque il concetto che è importante, strano da capire per la nostra cultura. Cioè, noi abbiamo una cultura che dice vivi al massimo, produci al massimo, cerca di essere sempre performante, tu ci dici no, anzi, cerca di. La bellezza sta nel vivere con un profilo basso, nel darsi il proprio tempo, la propria riflessione, il proprio silenzio. Direi che è una cosa su cui rifletterò personalmente, caro Luigi, ma invito anche gli amici che ci seguono, che tra l'altro sono parecchi stasera, e ti invito poi dopo a vedere nella pagina Samuele Editore i vari commenti che stanno uscendo.
Oh, grazie.
E basta, insomma, direi che adesso è arrivato il momento della voce della poesia. Quindi ti chiedo di leggere qualcosa degli editi, ma a sto punto hai fatto curiosità e quindi anche dagli inediti.
Ecco, allora facciamo all'incontrario. Parto dagli inediti. Allora, sono questi inediti che, naturalmente, questo è fanno parte di un libro che prossimamente, insomma, spero vedrete presto, insomma. E diciamo, questa piccola parte che io vi leggo è una parte che è in qualche modo ispirata a questo, come vi dicevo prima, dalla quarantena, però se uno non lo sa, a meno che in alcuna non dica mascherina e ambulanza, voglio dire, potrebbero anche essere non effettivamente dedicati a questo periodo. Però ecco, sono dedicati in questo periodo. Allora, dalla finestra, la luna è sempre in cielo, nessuna stella. Mi manca l'aria. Nel cuore della notte, un'ambulanza. D'acqua stamani e limpida al sole la piazza ondeggia. L'ombra stasera sulla gemma innocua, chiara la luna. Il tramonto in colore senza cielo, il Duomo è solo. Con noi stasera mangia l'amico merlo, pioggia di semi. Stesa al balcone, al tramonto verde, una mascherina. La lucciola sopra il campo è sola, stella polare. Sto camminando sulla luna intera, la pozzanghera. Ecco, questi erano un piccolo esempio di alcuni haiku tratti da questo nuovo libro, dedicati proprio a questo momento ambivalente, diciamo, della quarantena. Vi proporrei adesso, sperando di non annoiarvi, ma ecco, questo parlare senza vedere nessuno mi piace tantissimo. Infatti ringrazio, permettetemi ancora una volta, Alessandro Canzian della Samuele Editore, perché io ho fatto anche con Elisabetta Beneforti, un'altra poeta molto brava di Firenze, un programma su un'emittente locale tantissimi anni fa, che all'inizio si chiamava Pioggia Obliqua e che poi è diventata una rivista su carta e adesso online. E quindi sono affezionato alla radio, io ascolto tantissimi programmi alla radio, anche musica, mi piace andare su e giù con la manopola della radio, su FM, ma anche su onde medie. Quindi è veramente bello questo fatto, entrare nelle case con la voce, quindi la voce, il teatro, la radio, è bellissimo. E mi ricordo anche di un'amica, non so se ci sta sentendo, che è Ornella Grassi, che lei è un'attrice che ha fatto tantissima radio, tantissimo teatro, ed è veramente una voce perfetta per la radio. Mi piacerebbe molto che poter fare magari qualcosa con lei anche in questo senso. Allora, questo è il primo libro, eccolo qua, lo trovo, si chiama Haiku Italiani, con prefazione di Alba Donati, sempre la collana Scilla della Samuele Editore, e forse alcuni di voi, ma forse no, hanno letto qualcosa. Come kimono d'ottobre il fruscio di sottobosco. Leggo a letto, dolce è non capire, l'alba d'autunno. La gatta Ada vede le bacche rosse, gioco d'autunno. Mi guarda Ada, s'apre il suo mondo, divento gatto. Di ogni fiore, ogni petalo esiste, per tutto il tempo. Nuvole gialle sbocciano i crisantemi di tramontana. Guardo fuori, profumo di silenzio, tutte le stelle. Zazen all'alba, si apre di incenso il mio cuore. Se non ci sei, annaffio i fiori, verde una foglia. Calmo ammiro un ciliegio bagnato macchiare l'alba. L'erba ricresce sotto il ginocchio, il mio cuore. Questi erano alcuni haiku. Haiku sono delle piccole composizioni, diciamo, di origine giapponese. Diciamo hanno relativamente, poi il discorso si fa lungo, tre versi, quello d'obbligo, diciamo, però può anche non esserlo, 5-7-5, cioè 5, si contano le sillabe, 5-7-5. Viene da un'origine lontana, nel medioevo giapponese, di differenti trasformazioni, e oggi, diciamo, questo haiku giapponese è attestato da anni e anni in vari paesi occidentali, per lo più di lingua anglosassone, ma anche in Francia e Spagna e Italia. Apparentemente l'haiku è una cosa, diciamo, può sembrare un po' semplice lo è, ma è di una semplicità, permettetemelo, difficile, un ossimoro. Un po' come lo zen, che ci si siede in posizione a gambe incrociate, ci si siede, diciamo, davanti a un muro bianco e meditando su niente. Questa è la caratteristica di pulirsi la mente. E quindi questa semplicità c'è anche un po' nell'haiku, anche perché, diciamo, l'haiku rappresenta in qualche modo il carpire, un po' il carpe diem, il carpire qualcosa che vedo in quell'attimo, che diciamo quindi rappresenta la realtà, sono quella realtà, da quella realtà però si va anche oltre, si va anche oltre, e naturalmente così apparentemente può anche sembrare di scrivere vedo il tramonto camminando a Firenze, ecco, sotto le stelle. Non è proprio così, ecco, c'è comunque un lavoro molto particolare sotto, l'ispirazione non è finzione, è sempre qualcosa che uno ha vissuto. Non c'è una mente lucubrante, quindi diciamo una mente che si spera in qualche modo, non è così, diciamo, una mente, come ripeto, elucubrante, una mente che è raziocinante, ma è qualcosa che in qualche modo, in maniera quasi ingenua, l'autore, il poeta vede e rappresenta nella haiku. Grande spazio ha anche il lettore nella haiku, è proprio stabilito, il lettore è libero di sentirci, di rileggere, di vedere, di sentire qualcosa. Ecco, quindi il lettore fa veramente parte di questa, diciamo, scrittura della haiku, della lettura della haiku. Quindi diciamo siamo proprio in binari un po' completamente diversi rispetto alla poesia occidentale. Spesso in Occidente l'haiku, ma ancora, è frainteso come poesia semplicissima o poesia così un po' da bacio perugina, oppure nel periodo delle, come diceva giustamente Paolo Lagazzi, nel periodo dello sperimentalismo come qualcosa di stravagante, ma non è tutto ciò, è qualcosa di molto serio, di molto particolare. Per finire, io vi leggerei così, come buonanotte, buona precoce notte, vi leggerei proprio alcuni haiku dall'ultimo libro, che è Come ventagli, che è l'inizio di un piccolo haiku che c'è all'interno, sempre edito dalla Samuele Editore, con la prefazione di Paolo Lagazzi. Ogni giardino ha una rosa canina, mi graffio la mano. Ecco, permettetemi di aggiungere qualcosa qui, così tanto per conoscerci meglio. È veramente così, cioè nel senso, chi scrive, cioè io, adora la rosa canina, io adoro la rosa canina, questa rosa selvaggia, leggermente profumata, se ti avvicini ti graffia in maniera terribile, quindi anche aggressiva, però affascinante, di questo rosa sbiadito, no? Quasi innocuo. E appena ti avvicini ti graffi, quindi è un'esperienza in prima persona. Però in questo momento non c'è solo quello. Spetta a voi, spetta a noi andare oltre. Anche a me stesso, quando lo leggo più volte, vado in diverse parti. E quindi ancora, tra sassi e spine mi sono profumato rosa canina. È tra le mani, col suo verde speranza, l'ortica punge. Sotto la chioma buia d'un pino d'Aleppo, l'ansia di un grillo. Come ondeggia la chioma dei pini, mi gira la testa. La gatta sogna miau irresistibili, ride la luna. La gatta è uno di quegli animali che è sempre presente nella mia vita e, insomma, ho avuto diversi gatti e la gatta è una presenza irrinunciabile, insomma, i gatti hanno qualcosa veramente di straordinario.
Ottimo, ottimo, perfetto. Tra l'altro devo dire che condivido l'amore per i gatti. Allora, io ti ringrazio Luigi, l'abbiamo fatta un po' lunghetta, ma vedo che ci sono ancora molti amici che ci seguono su Facebook. Ti ringrazio quindi di questa bella chiacchierata e ricordo agli amici che ci vedremo sempre sulla pagina della Samuele Editore, la pagina Facebook, martedì prossimo con l'autore e poeta Beppe Cavatorta. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie dell'ascolto.